Radio City Genève.
Mezz'ora Italia.
La voce degli italiani a Ginevra.
Tutte le domeniche alle ore 11.
Sulle frequenze di Radio City Genève.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno e buona domenica. Benvenuti sulle frequenze di Radio City Genève. Io sono Andrea e sono qui per presentarvi la nuova stagione di Mezz'ora Italia, la trasmissione di Cultura Italia, che è un'associazione culturale che dal 2009 promuove le attività in lingua italiana nel cantone di Ginevra. Benvenuti e finalmente possiamo, dopo mesi di inattività, di chiusura dovuta a motivi che sappiamo, riprendere finalmente il nostro filo diretto con voi ascoltatori per parlarvi di cinema, di libri, di iniziative culturali che Cultura Italia ha il piacere di poter organizzare nel nostro cantone. E il calendario delle attività è in fase di preparazione. I membri dell'associazione si stanno riunendo in questi giorni per definire quali sono le nostre attività, per esempio sul fronte del Cineforum, in collaborazione con il Cinema Grutli. Altrettanto stiamo definendo la scaletta degli incontri per l'apero letterario, in cui presenteremo una scadenza mensile o bimensile un autore italiano e le sue nuove produzioni. E così per quello che riguarda musica, cinema, arte, spettacolo, danza, teatro. Ma veniamo alla puntata di oggi. Questo appuntamento settimanale ha l'obiettivo di approfondire quello che normalmente non possiamo fare tramite i nostri altri canali, che sono il nostro sito internet di culturaitalia.ch o le iniziative che mettiamo in piedi sul territorio periodicamente. Quindi oggi approfondiremo un tema in particolare, che è un ritorno a Ginevra di uno dei nostri autori più famosi.
Radio City Genève.
Mezz'ora Italia.
Siamo qui finalmente con Toti Sutera, che è un bel ritorno. È stato ospite di Cultura Italia già da diversi anni. Ha presentato Vento di Scirocco, il suo libro che è uscito nel 2014, e poi è tornato per presentare Un'avventura dei Garibaldini per caso, che è uscito nel 2018, quindi è un gradito ritorno. Ciao Toti, come stai?
Ciao, grazie, bene, abbastanza bene. Spero che anche voi stiate bene come lo sono io in questo minuto.
Tu sei a Palermo, noi siamo a Ginevra, quindi siamo un po' distanti, ma ti sentiamo molto vicino. È veramente un gran piacere che tu abbia voglia di tornare a frequentare questi lidi per raccontarci le storie che proponi nei tuoi libri.
Dunque, grazie, il piacere è mio.
No,
grazie.
infatti è veramente un gradito ritorno. Abbiamo oggi la possibilità di parlare con te del tuo nuovo libro, che è uscito qualche mese fa. Quanto tempo fa è uscito?
È uscito proprio il 26 agosto di questo anno, quindi del 2021. È fresco di stampa, ecco.
Ah, benissimo. Allora, il titolo del libro è?
Una calda scia di sangue.
Accidenti, sembra molto caldo come titolo.
Sì.
E come mai questo titolo? Qual è il genere?
Dunque, diciamo che innanzitutto questo titolo ha una ragione, perché la vicenda, che si svolge nell'arco di 3 mesi circa, si svolge durante l'estate, una caldissima estate siciliana, perché è ambientato in Sicilia come anche gli altri precedenti romanzi. Quindi una calda estate, ma di sangue, perché durante quest'estate avverranno 4 omicidi apparentemente non collegati tra di loro. E quindi c'è questa scia di sangue che si allunga su un paese di origine così, di lavoro agrario e minerario.
Ok, dunque, quindi è un genere molto diverso, perché Vento di Scirocco era una raccolta di racconti ambientati in Sicilia, ma di genere storico. L'avventura dei Garibaldini per caso, anche qui era un'avventura sempre di genere storico, però diciamo era un incrocio fra un romanzo storico e un romanzo commedia, diciamo, se possiamo chiamarlo così. Mentre invece noi adesso ci addentriamo in un ambito completamente diverso, che è l'ambito giallo.
Sì, esattamente l'ambito del giallo, perché mi ha intrigato. Io parto da immagini per scrivere un libro, e questa immagine che ha determinato in me l'incipit di questo libro è stato vedere al balconcino di una casa antica un signore che stava bevendo una tazza di caffè mentre si godeva il fresco. Da questa immagine è nato lo spunto per creare la prima parte del romanzo, mm-hmm. perché questo personaggio assisterà a un omicidio, e da qui inizia tutto.
Ok, ma quindi è lui il personaggio principale del libro, o chi sono i personaggi?
Sì, i protagonisti di questo libro sono diversi e tutti con diverse caratteristiche. Il primo chiaramente è il maresciallo Capizzi, un maresciallo dei carabinieri che svolge le indagini sui misteriosi omicidi che si sono succeduti a breve distanza in questo paese. È un maresciallo sui generis, perché seppur deve anche lui sottostare al regime fascista, perché la vicenda si svolge negli anni 30, sa però distinguere il regolamento dal cervello e dal cuore, tant'è che quando si trova con amici fidati esprime senza alcuna remora i commenti negativi contro il re, che aveva favorito l'ingresso del fascismo in Italia, e contro l'arma stessa dei carabinieri, che si era piegata a questi diktat. Questo è il protagonista principale, ma fa da contraltare a questo personaggio un appuntato, sempre dei carabinieri, che rappresenta la parte comica del libro. Infatti ci sono dei siparietti anche piuttosto brillanti, addirittura farseschi, che intercalano con la vicenda drammatica di questi morti ammazzati. Un altro protagonista molto importante è un barone che si vedrà durante tutto il romanzo, ma soprattutto alla fine, è parte integrante della vicenda e in qualche modo è colui che ha scatenato la vicenda stessa, non per i suoi demeriti, ma per i demeriti della sua famiglia. Ma qui non voglio aggiungere altro, perché altrimenti racconto un po' tutto nel romanzo. E poi ci sono comparse in questo romanzo, delle comparse che in pratica caratterizzano tutta l'opera. Per esempio c'è il gestore del bancolotto, che è una macchietta, in quanto deve smorfiare i numeri per abbinarli ai morti ammazzati e alla possibilità di far uscire un terno, una quaterna o una cinquina.
Ah sì. Quindi, sì, questo è un tema molto divertente, che è ripreso nella quarta di copertina del libro, infatti.
Sì, sì.
Non so se ce l'hai, se ce l'hai lì con te e vuoi farne,
sì, proprio davanti il libro.
Se vuoi accennarne una lettura.
Sì, posso leggere proprio uno stralcio della scena che si svolgerà nel bancolotto all'indomani del quarto morto. Le persone non sanno quali siano i numeri giusti da abbinare. E soprattutto c'è un numero che mette in difficoltà i giocatori, il numero 4, perché nella smorfia rappresenta il maiale, il porco, ma rappresenta in questo caso il numero 4, il numero di colui che è stato ucciso. Leggo brevemente. Non è il 4, scusami, devo ripetere questa cosa proprio questo all'inizio, non è Posso?
Sì, vai.
Posso?
Vai.
Non è che il numero 4 posso?
Sì, vai.
Vero è che il numero 4 vero è che il numero 4 rappresenta il porco. Ed è pure vero che 4 sono le morte ammazzate. Ma mezzo a queste 4 morti, uno era veramente un gran porco. E quindi il 4 si può giocare con qualunque intenzione senza paura di sbagliare. Un mormorio di approvazione per quella salomonica smorfiata che metteva fine alla disputa circolò tra la folla all'interno della ricevitoria. Quella mattina il banco del lotto fece l'incasso più alto mai registrato a memoria di paesano. Ecco, questa è la
Bellissimo.
conclusione di una disputa interna al banco del lotto. E quindi anche
Bellissimo.
questa è una comparsa però che fa da caratterista.
Ma senti un po', ma ci racconti
Sì.
un po' più di Salvatore Capizzi, il maresciallo dei carabinieri?
Sì. Dunque Salvatore Capizzi, come dicevo, è un maresciallo sui generis che conduce le indagini in un modo altrettanto sui generis. Lui è molto lontano dai grandi investigatori che la letteratura mondiale ci ha sempre presentato. Non è scientifico come Sherlock Holmes, non è intuitivo come Nero Wolf, non è metodico come Maigret, è un personaggio molto intuitivo, ma in un modo molto empirico. Ecco, lui si basa su sensazioni, su odori, su sapori, su cose che effettivamente potrebbero non avere niente a che fare con un'investigazione tra virgolette seria. Eppure, alla fine lui riesce a intuire delle cose che altri investigatori ben più titolati avrebbero avuto difficoltà a raggiungere, a conseguire. Ecco, questo è il maresciallo Capizzi. Tra l'altro, fisicamente si presenta anche in modo molto normale, è un personaggio con una pancetta e con dei grandi baffoni sotto il naso, il volto piuttosto rubizzo, e non ha niente di atletico, non ha niente di scattante, anzi appare piuttosto pigro per certi versi, però
Insomma,
è un carabiniere di razza e
no.
questo lo dimostrerà durante il corso dell'indagine.
Per fare un parallelo con un altro famoso investigatore siciliano, non è un Montalbano, è una figura diversa.
No, 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 non è neanche un Montalbano, oltretutto non ha alcuna storia d'amore, lui stesso lo dirà, è perché il suo mestiere l'ha portato sempre in giro per l'Italia e quindi non avrebbe potuto creare una famiglia, ha una solidità di affetti, è molto lontano anche perché è un carabiniere, mentre il grandissimo Montalbano è un poliziotto, e poi perché non è uno a cui piace mangiare, non è uno
Ah,
che
ecco.
gode dei piaceri della tavola. È un personaggio molto normale, il classico vicino di casa, ecco.
Ma senti un po', ma a questo punto sei passato attraverso il romanzo storico, i racconti della Sicilia dal Medioevo fino agli anni 20, ma l'ispirazione per una storia
Sì.
così diversa rispetto al passato, da cosa ti è venuta?
Ma sai, io ho molto studiato la storia delle miniere in Sicilia, le miniere di zolfo che sino agli anni 20-30 avevano rappresentato un cespite economico fondamentale per la nostra terra, soppiantata poi dallo zolfo americano e quindi cambiando completamente il sistema di vita economica nel centro della Sicilia. Mio padre, tra l'altro, che era di San Martino in provincia di Caltanissetta, dove esistevano tre grandi miniere, mi raccontava spesso storie legate a questo tipo di lavoro e al lavoro soprattutto durissimo dei minatori. Da qui è nata l'idea di creare un incipit remoto che avesse a che fare proprio con le miniere. Una storia molto importante che sarà all'origine poi delle situazioni che si svilupperanno nel prosieguo del romanzo. Quindi questo è stato l'incipit, ciò che mi ha dato così lo spunto per iniziare la vicenda. E poi, come ti dicevo, anche queste vicende dei vari personaggi, tutti molto diversi, come ho già detto.
Mm-hmm. E geograficamente in quale zona della Sicilia è localizzata la storia?
Sì, la storia è ambientata nel centro della Sicilia, in un ideale triangolo fra Caltanissetta e Sommatina, e questo paese da me inventato chiaramente, che si chiama Castro Mazzarino. In Sicilia esiste un paese che si chiama Mazzarino, ma è sempre in quella zona, però io ho voluto cambiare il nome per dare qualcosa di un tocco di fantasia anche all'ambientazione. Quindi il centro della Sicilia, anche se nella sua indagine il commissario, avevo ancora non salvato nelle orecchie, sì, il maresciallo, alla fine andrà anche a Palermo e avrà contatti anche con altre persone dell'arma. E quindi diciamo che il maresciallo è anche un itinerante nelle sue indagini.
Perfetto, bene. Adesso vorremmo dare qualche indicazione ai nostri ascoltatori di dove poter trovare questo libro. Per il momento non lo abbiamo ancora distribuito a Ginevra. È in distribuzione in tutta Italia?
Sì, in tutta Italia. Nelle grandi librerie, Feltrinelli, Mondadori, si trova tranquillamente in tutta Italia. Sì, sì, sì.
Perfetto, perfetto. E hai in programma di fare qualche visita in Italia per andarlo a presentare?
Sì, già ci sono diverse proposte, quindi adesso, Covid permettendo, cercheremo anche di organizzarci con la mia casa editrice, la Leima, in modo da poter sfruttare appieno le potenzialità di questo libro.
Ok, perfetto. Adesso facciamo una piccola pausa e mettiamo una canzone. Che cosa vogliamo far sentire i nostri ascoltatori oggi?
Ma senti, a me piace tantissimo Renato Zero, e tra tutte le canzoni di Renato Zero forse quella che che sento più vicina a me è I migliori anni della nostra vita.
Perfetto, andiamo con Renato Zero.
Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra. We'll be right back. penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. La nostra vita. La nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della
Radio City Genève.
Mezz'ora Italia.
Ecco, abbiamo appena sentito un autore romano, Renato Zero, ma in realtà noi ci troviamo con questo libro con una lingua ben diversa, che è il dialetto siciliano. Qual è l'uso del dialetto e della lingua italiana nel tuo libro?
Dunque, quando si scrive un libro ambientato in una determinata regione, almeno questo è il mio punto di vista, bisogna anche far parlare i personaggi con il loro linguaggio, quindi anche in dialetto, non solo perché poi diventerebbe un libro piuttosto regionale o addirittura provinciale, per cui l'importanza di utilizzare il linguaggio è proprio quella di vederlo in prospettiva e nell'ottica dei lettori che lo leggeranno. Io faccio parlare di tanto in tanto i personaggi in siciliano, però un siciliano estremamente comprensibile, non uso un dialetto troppo stretto perché mi rendo conto che altrimenti un lettore di Milano, di Bolzano o di Genova potrebbe avere delle difficoltà, e allora mi limito a mantenerlo nei momenti più importanti, più rappresentativi. Tra l'altro, il dialetto in questo libro io l'ho usato in due modi diversi, perché Capizzi è un palermitano, quindi il dialetto palermitano ha delle caratteristiche. Invece, là dove la vicenda si svolge nella zona in cui è ambientato il romanzo, cioè tra Caltanissetta, Sommatino, Enna, questi paesi del centro della Sicilia, ho dovuto usare il dialetto del Misseno, che ha delle piccole varianti rispetto al dialetto palermitano, per cui chi troverà delle differenze nella scrittura dei due dialetti dovrà comprendere che non è un errore, non è un refuso di stampa, ma è una mia scelta, che devo dire la verità mi ha costato anche un po' di fatica in più, perché ho dovuto fare riferimenti a persone di quella zona che mi abbiano istradato sui termini più corretti da utilizzare. Quindi, e poi chiaramente l'italiano, perché è fondamentalmente un romanzo, per avere anche il respiro deve essere scritto in italiano, in un italiano comprensibile a tutti. Ma anche lì io cerco di essere molto semplice, non sono uno che cerca termini molto ricercati, io cerco di esprimermi come se parlassi e quindi con semplicità. Io sono sempre stato abituato ad essere molto semplice nella comunicazione.
Bene, bene, ottimo, è una risposta molto ricca che ci incuriosisce nel poter trovare presto una copia del tuo libro e poterci finalmente immergere nella sua lettura, anche perché alla fine dell'estate una calda atmosfera thriller, qualcosa che insomma ci fa ancora godere di questi momenti che abbiamo passato in questi ultimi 2 mesi, andando verso questo autunno che adesso arriva, per cui è un cambio di clima drastico rispetto a quello che abbiamo vissuto fino adesso. Per cui ecco, ci auguriamo veramente di poterti leggere presto. Siamo contenti che il tuo libro sia distribuito nelle migliori librerie d'Italia. Vedremo se riusciamo a portarlo anche qua, come è stato per gli altri 2 libri. E a questo punto
Speriamo
facciamo,
raggiungere.
infatti, ci lasciamo con una canzone che ci fa pensare alla speranza. Non siamo più a Palermo, stiamo andando verso Milano, verso una cantante milanese. E qual è la canzone che ci vuoi far ascoltare per salutarci?
Arcobaleno cantata da Celentano, un pezzo bellissimo e profondo.
Grazie, come bellissimi e profondi sono stati i libri che ci hai donato fino ad oggi. Grazie Toti, e alla prossima.
Grazie a voi, a presto.
Sono partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare. Istante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore. L'arcobaleno è il mio messaggio d'amore. Può darsi un giorno ti riesca a toccare. Con i colori si può cancellare il più violente ed esolante squallore. Sono diventato sei tramonto di sera e parlo come le foglie d'aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Io quante cose non avevo capito che sono chiare come stelle cadenti e devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti. Tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Sei tramonto di sera e parlo come le foglie di aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Mi manchi tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di
Radio City Genève.
Mezz'ora Italia.
Ecco, quella che avete sentito adesso è l'intervista che abbiamo fatto a Salvatore Toti Sutera, che abbiamo avuto il piacere di rincontrare per la presentazione del suo terzo libro qui a Ginevra. Aspettiamo di vederlo in persona e potete riascoltare questa puntata nella riedizione di mercoledì sera alle 20:30 di Mezz'ora Italia su Radio Cité Ginevra. Io sono Andrea e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona domenica.
Radio Cité Ginevra.
Mezz'ora Italia.
La voce degli italiani a Ginevra.
Tutte le domeniche alle ore 11
sulle frequenze di Radio Cité Ginevra.